Allora, oggi è 14 ottobre e facciamo la lezione di oggi. Ho fatto un menù molto ampio, ma mi rendo conto che oggi è la lezione più breve, quindi faremo soltanto una lezione, avevo preventivate due, invece l'altro è più lungo, va bene, insomma. Allora, innanzitutto vi volevo caldissimamente invitare a questo evento, che avviene domenica, poi ve lo ricordiamo giovedì, avviene domenica al macro, e quindi siete i primi a saperlo in questo momento, credo che ancora non sia stato pubblicizzato l'evento dal macro. Abbiamo pensato di farlo parecchio interessante, la questione è perché, come sapete, il macro cambierà direttore da gennaio. Giorgio De Finis, che è stato direttore per 2 anni e ha fatto un tipo di operazioni molto interessanti, a mio avviso, aprendo molto il museo, creando degli spazi in cui gli artisti stessi lavorano, modificando tante cose di un apparato classico di museo, perché lui viene dall'esperienza del MAM, no? Del Museo dell'Arte e dell'Altrove. Allora, all'interno di tutta questa operazione, l'architetto Carmelo Baglivo, che io conosco da 30 anni, circa, ha fatto un'opera molto bella di architettura, in realtà, operando in molti spazi del museo, dagli studi agli arredi dell'atrio centrale, credo alla caffetteria, a questo grande tavolo Roma, eccetera. E allora mi è venuto in mente, e questo non lo sai neanche tu, di avere in anteprima, ho telefonato a Carmelo, che è molto contento di fare una visita guidata. Oh, quindi la visita guidata io la penso primariamente per studenti, e quindi la renderemo nota anche attraverso altri sistemi, e però anche per quegli ospiti che intendono fare questo. L'occasione è molto interessante non solo perché abbiamo Carmelo e forse il co-curatore Fabio Benincasa e sicuramente Andrea e probabilmente anche Gaetano, ma anche perché, siccome siamo in Italia, è molto probabile che sarà Delenda Cartago, cioè arriva il nuovo e smonta tutto, o meglio toglie tutto, probabile. E questo è anche quello che mi diceva Carmelo. Quindi è probabile che sarà l'ultima volta che si possano vedere questa esperienza. Quindi vi invito molto caldamente. La conferenza su Van Gogh, io ho fatto questa conferenza su Caravaggio, che ha avuto un ottimo esito a giugno. È stata molto, è venuta estremamente bene, devo dire, una delle cose più rincuoranti che ho fatto nell'ultimo anno, e quindi ho deciso di duplicarla con Van Gogh. Su Caravaggio sono un dilettante, su Van Gogh sono un vero esperto, e faccio una conferenza che ha un doppio binario. Da una parte vuole far capire, vuole dare delle lenti interpretative attuali nel senso che calate, diciamo, con lo sguardo nostro di oggi e non quello del 1930, per far capire, per interpretare in maniera bella, in maniera interessante, in maniera vivida questo pittore. E quindi sono tutte categorie nuove, non certo le categorie dell'espressionismo, ce ne frega niente, le categorie del post-impressionismo, frega niente, a noi ci interessano categorie quindi nuove e interessanti per capire quest'opera, da una parte, e dall'altra invece faremo un carotaggio molto attento dentro questo capolavoro che si chiama La stanza di Van Gogh. Ci sono una serie di misteri in qualche maniera costruiti dentro. Quindi noi faremo questo intreccio. Tra le due cose, voi siete, diciamo, in prima fila, quindi mi auguro che ci siate, è domenica, e naturalmente portate mamma, nonna, chi volete, perché ci fa piacere che la sala sia piena, è una sala grande, e quindi ci teniamo che la sala sia ben gremita. Quindi potete tranquillamente invitare, nel sito c'è tutto e va bene, vi faremo un reminder la prossima volta. Il macro, per chi non lo conoscesse, appunto è uno spazio architettonico molto, molto bello, l'opera di Odile Deck è molto significativa, estremamente significativa direi, completamente diversa dal Maxi, ma molto significativa lo stesso, completamente diversa comunque, e il fatto che un architetto romano che abbia operato questa operazione è importante. Tutto nasce da una serie di, diciamo, di scritti, tra cui questo libro, voglio fare, qualcuno vuole sfogliarlo. Questo è possibile prenderlo in varie versioni, se a qualcuno interessa in maniera particolare, comunque tutto su Amazon si fa. E, allora, adesso veniamo alla lezione di oggi. La lezione di oggi, sono abbastanza preciso, sono stato con gli audio, ho sempre messo gli audio nuovi, ma ho scoperto che è interessante questa idea di tenere gli audio vecchi fino a che io non faccio in tempo di avere i nuovi, no? Mi sembra una tecnica migliore. E quindi c'è il vecchio finché io non inserisco il nuovo, ma in linea di massima ce la faccio a costruirlo. Allora, abbiamo visto l'informazione, stiamo facendo un'operazione di ricostruzione 3D, no? Come dire, di questo tema dell'informazione, lo vediamo ogni volta da un punto di vista diverso, questo stiamo cercando di fare, no? Abbiamo fatto la produzione al corso, abbiamo visto l'informazione dal punto di vista teorico, come la possiamo definire nella prima lezione. Nella seconda lezione abbiamo visto l'impatto economico dell'informazione, e nella terza vediamo come questo mondo plana nell'architettura. Tra parentesi, volevo dire che ho fatto un'operazione che la lezione che è in linea è leggermente diversa da quella che io vi ho fatto, perché ho aggiunto vari elementi, varie cose. Lo faccio in locale perché è sempre internet e qua è sempre uno strazio. Volevo dirvi che ho aggiunto una serie di elementi nella lezione, nella precedente, a cominciare dal più forte, qual è il titolo, che mi è sembrato che questo fosse il titolo più evidente. Ecco, qualcuno di voi parlava del time sharing, del car sharing, no? Allora ho fatto questa foto per dire come la Smart oggi sia arrivata lì. È interessante che questa Smart ridiventa anonima, no? E perché deve essere anonima, no? In realtà, se ci pensi, uno avrebbe voglia che quando entra Andrea Ariano comincia a diventare, che colore la vorresti? Oro, argento, alla Andy Warhol, non lo so, sarebbe naturale, e tra poco avverrà, che nell'attimo che uno la ficca ti manda un messaggio tuo piuttosto che il messaggio anonimo di questo, se tanto mi dà tanto. Ho fatto effettivamente la cosa della Porsche per scoprire che il costo minimo della Porsche è 130.000 euro, non so se lo sapevate. Io pensavo che costava sui 60.000, 50.000, no, è così il minimo. E ho aggiustato un poco di cose, le ho messe in maniera più, insomma, un po' più pulita, eccetera. E quindi ogni volta la lezione, diciamo, prende un po' più forma, ed è per me interessante il fatto che facendola rimodifico un poco la sorta di palinsesto della lezione. Allora, innanzitutto cominciamo dalla fine. Per la prossima volta, a questo punto è veramente indispensabile che voi cominciate ad agire, cominciate ad attivare questo blog. Naturalmente noi controlliamo volta per volta, ma magari la prossima volta, se ci ricordiamo, apriamo siccome la prossima volta è molto lunga, no? Apriamo una mezz'oretta in cui i commenti li leggiamo, no? Cioè, questo è un articolo storico su questa problematica, che quindi sì, ci sta andando, funziona, è sempre stato di grande diciamo ispirazione per voi, quindi lo leggete, lo commentate un poco, aggiungete qualche cosa dal vostro punto di vista e lo mettete nel blog. In questa prima fase usiamo il blog. Gli argomenti di cui noi parliamo sono degli argomenti che cominciano ad investire il libro Architettura e Modernità. In particolare, io qua vi ho messo le pagine in maniera che voi vi possiate in qualche maniera riferire anche a come quello che noi diciamo oralmente con una certa dose di diciamo di leggerezza, di velocità e quindi una certa dose anche di imprecisione può essere letto, e allora quando si legge la questione è abbastanza diversa, anche se il mio modo di scrivere è un modo di scrivere il più possibile lineare, però ciò non di meno è chiaro che ha una maggiore precisione. Allora, nel libro si nota questo fatto, qual è il tema? Innanzitutto dobbiamo capire di chiarezza di cosa stiamo parlando. Abbiamo parlato dell'impatto dell'informazione, teoricamente abbiamo parlato dell'impatto dell'informazione come sistema economico nella struttura della società. Stiamo parlando dell'impatto dell'informazione nel mondo dell'architettura. Chiaro? Di questo stiamo parlando. Allora, diciamo, nella storia dell'architettura, più o meno sempre a metà degli anni 50, in cui avvengono una serie di fenomeni di accelerazione, succede, similmente a come è avvenuto nel campo dell'economia, in cui maggior numero di addetti si comincia a interessare al sistema terziario, si comincia a essere occupato dal sistema terziario piuttosto che dai sistemi primari o manufatturieri, anche in architettura succede un fatto molto significativo, di cui però tutta l'importanza si capirà più di 30 anni dopo. Succede che a un concorso, per l'auditorium di Sydney, la grande città dell'Australia, inopinatamente, a sorpresa, vince il concorso di un giovane architetto danese che si chiama Utzon, Jørg Utzon, un trentenne architetto danese, che di fatto rompe un tabù, rompe il tabù del rapporto forma-funzione. Il rapporto forma-funzione era uno dei pilastri teorici operativi del modo di ragionare dell'architettura nata dal mondo industriale. Nel Bauhaus e in tanti edifici successivi la cartina del tornasole che gli architetti mettevano in prima punta, in maggiore evidenza, è che la forma architettonica seguiva, era un rispecchiamento della funzione, come se fosse una macchina, perché il mondo ovviamente era il mondo delle macchine, il mondo dell'industria, no? Come una macchina deriva la sua forma da meccanismi di natura funzionale, sostanzialmente senz'altro di aggiunto, così l'architettura tendenzialmente voleva rappresentare la forza della sua funzionalità. Questo soprattutto dal punto di vista ovviamente propagandistico, no? Poi nei fatti le questioni erano ovviamente molto più ricche e complesse, ma dal punto di vista propagandistico la forma è il risultato di un funzionamento, non è il risultato di un pensiero staccato dal funzionamento. Questo era proprio un pilastro, un modo di insegnare, un modo di presentare, un modo di progettare, eccetera. L'auditorium che progetta Hudson e che vince al concorso in realtà rompe esattamente questo tabù. Questa forma dei grandi elementi a guscio, questi grandi elementi ogivali, in realtà richiama in maniera richiama in qualche maniera degli elementi del mondo dell'acustica, no? Ma in realtà non è in relazione con gli spazi interni, tanto è vero che per esempio si adopera la stessa forma a guscio, tabù dei tabù, nel ristorante davanti, facendo fare un controcanto a questi gusci che da una parte vanno da una parte e dall'altra vanno dall'altra. Tutto il concetto è un concetto di natura squisitamente espressiva, formale e metaforica allo stesso tempo. Si inserisce questa parola, di cui adesso parleremo a lungo. L'opera è come realizzata su un grande sorta di basamento, come se fosse la base di un tempio in qualche maniera, da cui si ergono queste, diciamo, queste ali di gabbiano, questi gusci, quindi con un'immagine che richiama una serie di altri elementi, richiama sicuramente la presenza della navigazione, della vela, anche perché l'oggetto sta in un promontorio sulla baia. Richiama il volo, a questo vago ricordo del suono attraverso la sua forma in qualche maniera a padiglione auricolare. Ma la sostanza è che rompe questo tabù. È la prima opera che rompe questo tabù del rapporto forma e funzione. Infatti la cosa molto interessante è che è un'opera ovviamente rifiutata dai maestri del movimento moderno. Wright non la può vedere. Perché Wright, nonostante tutto il suo mondo è così fortemente espressivo, è comunque un architetto che considera sempre la sua opera come non un meccanico, ma certamente un aderente sviluppo di un ragionamento funzionale in qualche maniera, anche se spinto agli estremi. Per lui il Guggenheim è un'opera funzionale, non è che è un'opera, è così, eccetera. Naturalmente a maggior immaginate Mies. Mies, che era praticamente da 20 anni che faceva sempre la stessa cosa sostanzialmente, no? Faceva un prisma molto elegante, molto ben disegnato, e metteva queste scatole su questa sorta di spazio universale, vuoi se fosse un campus, vuoi se fosse un grattacielo. E poi oltre Mies c'erano tutti gli altri appresso a Mies, perché Mies ha creato una scuola incredibile. Immaginate Mies con il suo sigaro, vede questo e siete ancora apoplettico. Gropius è il campione del teamwork, è il campione di una sorta di quasi di anonimato dell'architettura per centrare questi obiettivi funzionali, eccetera. Gli arriva a sto ragazzo e si viene col apoplettico. Perché avviene questa strana cosa? Il retroscena è molto interessante. Il retroscena è che in realtà, come il libro vi spiega abbastanza bene, questo processo di liberazione della forma, in qualche maniera la forma diventa tendenzialmente staccata dalla funzione, sono proprio gli ingegneri a farlo. Sono gli ingegneri, e questa è una cosa che all'inizio sembra, diciamo così, strana, sono gli ingegneri i grandi sperimentatori sulla forma. È una forma che diventa plastica, che diventa certo rispondente ai nuovi, le nuove scoperte, i nuovi canoni, il tipo di manodopera che nelle varie situazioni si può adoperare. Ma per esempio il nostro Riccardo Morandi, per fare un esempio, adopera il precompresso, ma del precompresso cerca una particolare chiave espressiva. Torroja in Spagna fa un altro discorso. Nervi, che guida tutto il processo della costruzione, perché è anche impresario, trova e scopre questi nuovi sistemi modulari su cui lui crea queste volte tessute incredibili, eccetera. Quindi in realtà è avvenuto via ingegneri il momento, diciamo, come dire, di rendere rendere il piano espressivo come una componente non tautologicamente data dal calcolo. Perché è proprio questo che succede. Non è che i ponti di Morandi fatti in quel determinato modo, con queste strutture strallate, eccetera, siano l'unico modo di risolvere il tema. Lo dicono benissimo loro, tra tanti modi noi scegliamo quella esteticamente più valida e più interessante. Quindi c'è questa sorta di liberazione. E perché succede questa cosa particolare? Perché c'è un bellissimo personaggio che si chiama Eero Saarinen, che è il figlio del vecchio Saarinen, architetto romantico, bravissimo, finlandese, che si trasferisce in America, va a dirigere questo campus nuovo che progetta lui stesso, mi sembra Cranbrook si chiamasse, dove cresce il giovane architetto Eero, e Eero è un architetto veramente interessante perché in qualche maniera è un architetto di nuova generazione rispetto ovviamente al padre, ma anche ai maestri, e comincia a sentire nel caso dell'architettura questa sorta di sperimentalismo in cui il momento strutturale è molto importante, è chiave. Probabilmente alcuni di voi conoscono il terminal TWA che fa Eero Saarinen, no? A New York, che è un'opera appunto in cui l'elemento chiave della spazialità e della struttura sono fortemente connessi. Se questi sono buchi neri, ecco perché ci avete il libro, che vanno colmati assolutamente, perché noi non nominiamo il dettaglio, nominiamo dei pilastri, no? Come dire, sono cose che alla fine del proprio percorso si conoscono, si sanno che esistono. Allora, Eero Saarinen è in commissione, questa è tutta la chiave, e sostanzialmente si racconta l'aneddoto che tra i progetti scartati lui ritira fuori questo di Hudson e riesce a farlo vincere. Nasce, quindi parte alla fine degli anni 50, mi pare che il concorso sia del 56, se ricordo bene, alla fine degli anni 50 nasce questa lunga avventura della costruzione di questo progetto, che è un'avventura molto bella, molto interessante, perché si scontrano due mondi, e questa è tutta la questione, no? Si scontra questo mondo della forma concepita in maniera sostanzialmente libera, sostanzialmente quasi come se fossero le ali di un gabbiano, non direttamente legata alla funzione interna e anche in un primo momento non si sa bene come si possa costruire questa cosa, no? C'è tutta una vicenda del perché si costruisce in un determinato modo, attraverso che tipo di geometria si costruisce, eccetera, è tutta una vicenda lunga che adesso in questo contesto non ci interessa fare. Ma in qualche maniera in quel momento viene inserito questo seme che noi possiamo diciamo interpretare così, attraverso una formula semplice che ovviamente non ho mai esattamente scritto perché è un po' brutale, ma immaginatevi, e questo è un gioco che faceva Lucan, immaginatevi che io domando a Palazzo Farnese: ma tu, Palazzo Farnese, che cosa vuoi essere? E Palazzo Farnese mi risponde: io esisto in quanto rappresento. Naturalmente abbiamo, però se ci pensate, quando io in maniera caniana, con un artificio caniano, perché Kant lo usa per progettare, no? Però io lo estendo a questa idea di comprendere, il problema è andare all'osso, no? Qual è l'osso? Qual è il centro? Non c'è dubbio che il centro fondamentale, se io domando, o comunque mi sembra interessante, tu domandi a Palazzo Farnese, Palazzo Farnese, tu che cosa vuoi essere, o che cosa, qual è il nodo della tua esistenza, avrebbe detto io esisto in quanto rappresento. E diciamo tutto ruota attorno a questo, a questa questione, e poi ovviamente mille altre categorie. Però è interessante vederlo così, legato a quell'epoca. Se io lo chiedo al Bauhaus, il Bauhaus non ti direbbe io esisto in quanto rappresento, ma probabilmente ti direbbe io esisto in quanto funziono, nel senso che il funzionamento incorporato nell'architettura, in quella scuola, è il suo motore, è il suo essere stesso che si riguarda al suo essere macchina, no? Che si rimbalzano l'uno con l'altro. Alla macchina chiedi, alla Ford T, chiedi, ma tu porti a, io esisto in quanto funzione, così direbbe l'architettura. Ora invece in questa fase, se tu lo chiedi a Lutzon Opera House, alla Sydney Opera House, comincia ad essere, la definizione di esisto in quanto funziona comincia ad essere slippery, no? Comincia ad essere scivolosa. Cioè non è più il centro della questione, ovviamente funziona come uno swatch funziona, ma il valore aggiunto è la sua presenza all'interno di un grande mondo che è il mondo della comunicazione, no? È il mondo in cui i valori sono valori relazionati al mondo della comunicazione. Noi per estensione in questo contesto quindi diciamo al grande mondo dell'informazione, no? A noi ci interessa, diciamo, inserire il concetto di informazione, quindi dal nostro punto di vista la comunicazione è un aspetto decisivo del grande mondo dell'informazione, il modo di trattare, trasmettere, relazionare con le informazioni. Ok? Quindi probabilmente ti potrebbe dire io esisto in quanto informo, nel senso che il valore primario è un valore metaforico, no? È un valore comunicativo. Vince per quello e per quello diventa simbolo. Ritorna in gioco il simbolo. Quello che era stato completamente scartato da una logica meccanicistica e funzionalistica, il Bauhaus tutto vuole essere, eccetto essere simbolo di, no? O metafora di. Vuole essere una macchina che si presenta in quanto tale, invece adesso rientra in gioco questo aspetto simbolico. Simbolico nel senso che da una parte introietta alcuni valori figurativi e metaforici, dall'altra sei tu che l'assumi in quanto simbolo, tanto è vero che la Sydney Opera House è il simbolo dell'Australia diventata, o quantomeno della città di Sydney. Sta dappertutto, nelle magliette, nei francobolli, nelle cose. No. Lo è in quanto macchina? Lo è perché funziona? Manco per niente. Lo è perché si veicola all'interno del grande mondo dell'informazione e lei stessa è in grado di diventare, essere e trasmettere informazione. Mi sa di vestirmi così li chiamo in causa? Eh sì, perché è molto meglio, anche perché non c'ho l'acqua, già la mia cosa è... Io ci avrei la borraccia in macchina, guarda in macchina ci dovrebbe essere una boccettina facile, perché proprio la bocca mi è diventata secchissima. Ok? Vi convince? Abbastanza. Allora, io esisto in quanto informo, allora... E adesso quindi che cosa succede attraverso, questo è molto interessante, che cosa succede una volta che io pongo al centro di nuovo del mio agire in architettura questo tema in qualche maniera dell'informazione e comunicazione? E succede che rientrano in campo una cosa che si erano completamente, diciamo, dismesso, e cioè le figure retoriche. Fate caso sulla parola figure, no? Molto interessante, figure retoriche. Cioè entrano, di nuovo in campo dei metodi di comunicazione che erano ben sviluppati già in antichità, anzi in cui erano maestri nell'antichità, perché ovviamente i grandi retori cosiddetti avevano questa, diciamo, dovevano manipolare con forza, no? Le figure retoriche. Ce ne sono un centinaio, grosso modo. In una certa fase della mia vita volevo andarle a cercare, e da una parte c'è il link, eccolo qua. Ce ne sono tantissime, e qui c'è l'elenco, qui ve ne metto soltanto le più comuni, per esempio la metafora, la sineddoche, l'iperbole, l'itote, eccetera. Chiaramente in architettura funzionano molto, in particolare la metafora, la sineddoche, qualche volta l'iperbole, che non vuol dire che io faccio l'iperbole, quindi io qua ho messo questo famoso dipinto della stanza di Raffaello, perché in qualche maniera fin dall'inizio avevo pensato alle due cose, no? tra l'una e l'altra. Se vogliamo saperne di più, basta andare al link, e dal link, se funziona internet, abbiamo la descrizione di tutto, e addirittura una per una ci spiega bene che cosa sono. Guardate quante sono. Ecco, li organizza poi per parti, è veramente interessante questa questione, no? E ogni volta te l'apra. Fa parte della figura del troppo, eccetera, eccetera. Va bene. Adesso questo è per, se vogliamo, diciamo, saperne di più. Ok. Ora facciamo navighiamo un mondo parallelo, che è un mondo molto interessante. Diciamo, in una certa fase ho avuto anche questa passione, che è sempre rimasta. Cioè, quando cominciavo a guardare all'architettura in maniera diversa, e cominciavo a scrivere per esempio quell'articolo dei simboli, che è uno dei primi articoli, credo, tout court, che abbia centrato questa questione, questo arrivo diverso del simbolo in architettura, ero anche molto incuriosito dal mondo della pubblicità. Perché guardare al mondo della pubblicità è un mondo che in qualche maniera ci apre gli occhi su alcuni di questi fenomeni, e in qualche maniera ci aiuta a comprenderli. Ecco qua, non so come funziona però. Ok, allora, per esempio, in queste due immagini si fa il paragone tra quello che è, chiamiamo, una pubblicità che può apparire negli anni 20 di una di dei prodotti di biancheria, e invece un'immagine successiva. Allora, ricordatevi che noi abbiamo detto che un grande modo per capire la differenza tra l'epoca industriale e l'epoca di oggi è la grande differenza tra oggettività e soggettività, no? Oggettività, soggettività. Allora è chiaro che la pubblicità in epoca industriale tendeva a seguire dei parametri oggettivi, cioè voleva raccontare in maniera più oggettiva possibile quali erano le caratteristiche di un determinato prodotto. Allora, se hai la camicia, ovviamente la camicia ha dei costi, ha delle caratteristiche, dura in un determinato modo, eccetera. Tende ad essere oggettivo, una maniera oggettivo di trasmettere il prodotto. Ovviamente, se vale il concetto di soggettività, immaginate la pubblicità di una camicia oggi, no? Che tipo di, attraverso quali tipi di caratteristiche, che dice, che decotone, che non scolora, che fa e dice, o prova a colpire attraverso delle figure
retoriche, quasi sicuramente
attraverso l'uso di delle figure retoriche, no? Userà delle forme di comunicazione narrative che interfacciano questo aspetto dell'informazione. Perché questo è un discorso che tra poco vi chiederò, perché l'uso delle figure retoriche ha a che vedere con la soggettività? Questa è la questione interessante, no? Perché noi abbiamo detto c'è un cambiamento, no? Tra oggettività a soggettività, abbiamo detto che le figure retoriche sono la chiave, probabilmente la chiave più importante per far che vedere questo, ma perché le figure retoriche, come avevo detto?
Sono
la chiave per la soggettività, no? Perché le figure retoriche sono legate alla soggettività? Perché le figure retoriche sono legate alla soggettività? Presenze? Così ci interessiamo un po'. Qualcuno ha un'ipotesi? È abbastanza facile in realtà. Esattamente, bravissima. Perché è l'interpretazione. Lui la interpreta, io non la interpreto. Se io uso una metafora, per esempio, per fare un esempio, no? La metafora del volo, dei gabbiani, eccetera, lì nella Ursula, o io ho la capacità di interpretarla e quindi diventa soggettivo, o se no la metafora non mi dice niente, io non la capisco proprio. Le figure retoriche già hanno a che vedere con una capacità di interpretazione soggettiva, mentre quello vuole essere oggettiva, d'accordo? Quindi ecco perché è un rischio, da un certo punto di vista è rischiosa, è un'operazione rischiosa, ma è un'operazione, come dire, chiave. Adesso capiremo queste due cose. Per quanto riguarda il catalogo, la camicia, eccetera, a un certo punto è arrivato nella storia del corso una persona che ha detto: prof, ma lo conosce questa installazione di Diller e Scofidio, questi architetti, tra l'altro che almeno a quattro ondate noi citiamo, perché sono probabilmente gli architetti più centrali, probabilmente, per la rivoluzione informatica. Lo conosce questa installazione di Diller e Scofidio che si chiama Bad Press? Non la conoscevamo, ma l'abbiamo inserita. Perché è così bella sta Bad Press? Perché loro fanno una mostra mostrando 30-40 modi di piegare direttamente una camicia. Cioè la stessa camicia, la stessa camicia bianca, simbolo dell'oggettività, no, più oggettiva possibile, loro attraverso questa cosa Bad Press, cattiva stiratura, che poi credo che abbia più di un gioco di parole, diciamo testimoniano proprio questo passaggio, no? Da oggettivo a soggettivo. E quindi è abbastanza divertente, perché una fase avevamo questo, soltanto una fase in poi è arrivata questa. E si chiama Bad Press. Guardiamo alcune pubblicità per capire questo fenomeno. Guardiamoli due in particolare. Sì.
Posso vedere, stringere la pagina? Perché...
Sì. Ok.
No, se la metto mi da schermo come la faccio.
Ah, ecco, va bene, ok. Ho allargato tutta la pagina. Niente, pareva che... Ok. Un po'. Ok, no, ci va automaticamente. Bravo, bravo, intelligente questo Mac. Ok, allora guardiamo questa pubblicità qua. Allora, classica pubblicità nell'epoca della soggettività, dell'informazione, del rischio e di tutte queste cose che noi abbiamo detto. Allora, possiamo metterci un po' a interpretarla questa immagine. La cosa interessante è che se la faccio fare, in genere ciascuno la interpreta in maniera diversa. Non è detto che tutti la interpretino nella stessa maniera, anche se poi dopo un po' uno può arrivare. Meno male però che abbiamo... Quest'anno si vede bene perché abbiamo guadagnato in risoluzione di schermo, non ci pare vero. Abbiamo un quarto di schermo, siamo con un occhio solo, però in compenso abbiamo guadagnato molto in risoluzione, quasi si vede meglio là che qua. Allora, chi gli va? Chi gli va ad interpretarla? Con me? Stefano? Annarino? Ok, Stefano, dai, giochiamo un po'. Allora, proviamo a interpretarla. Che vedi? Cioè, secondo te, facciamo una domanda più difficile. Che vogliono? Difficilissimo. Mettiamola da parte. Che vuol dire che tu non sai che vogliono?
Che non capisco.
Allora, le ipotesi sono due, ti spiego. O tu sei fortemente attratto dall'immagine, comunque, e tu hai questa immagine che scorre insieme a centinaia di altri in una rivista, diciamo, in una rivista, d'accordo? Pubblicare questa immagine, io mi ricordo ai tempi che poteva costare 20.000 euro, così parliamo, non è che proprio costa. Diciamo, quindi scattano due ipotesi, o tu sai che vogliono, o tu non sai che vogliono. Se non sai che vogliono, però comunque sei attratto dall'immagine, d'accordo? Allora vuoi cercare di capire che vogliono questi. Cerchiamo di ragionare insieme. Secondo te, allora cerchiamo di capire, vediamo gli elementi interessanti. Che cosa vediamo qua? Un fuoco. Perché loro adoperano il fuoco? Perché ci vogliono fare qualche allusione metaforica. È chiaro, perché siamo in questo mondo, se no avrebbero fatto il catalogo come gli altri. Oh, fuoco e mela probabilmente sono connessi e ci danno una idea, diciamo, naturalmente di tentazione, di peccato, se no quello non farebbe questa operazione. Ok, e fino a qua ci siamo, e quindi siamo attratti da questa cosa. Dopodiché c'è questa roba qua. Che è sta roba? Allora, a mio avviso, però può essere che ho un occhio deformato, questo è un corpo femminile di cui queste sono le gambe, questo è il tronco e questo è l'inizio della cosa. Quindi io ho sempre pensato che fosse
questo dovrebbe essere il busto, perché qui c'è la mano, e questa è la coscia.
Ah, ecco, vedi, mi hai dato, bravo, Andrea Ariano, dopo 20 anni di cui usiamo questa cosa, mi hai dato, è vero, hai ragione, veramente hai fatto gol, esatto, infatti ero sulla, hai ragione, entusiasmante, hai ragione, è proprio come dici te, ma guarda te, non l'avevo mai capito, tu pensa quanto è, diciamo, scontata questa cosa. Allora, ha ragione lui, comunque, quasi sicuramente ha ragione lui, ma immaginate che noi non avevamo nessuna pallida idea. Io per anni ho pensato il contrario e non mi quadrava completamente. Adesso è arrivato Andrea Ariano, che sarà inserito nella storia di questo corso per quello che ha interpretato la cosa. D'accordo. Allora, tentazione c'è. La cosa bella è che questo corpo, dal mio punto di vista, ha un che di corteccia di albero. Cioè, a me mi ha sempre evocato una corteccia di albero. Per cui ho pensato alla tentazione, mela, serpente. Alla fine di tutta sta cosa, che vendono questi? Uno dice, vendono la mela, vendono il vestito, vendono il fuoco, che vendono? Allora, se uno guarda con più attenzione, c'è un marchio. Questo marchio a te che dice qualcosa? D'accordo, ma a te che dice qualcosa questo marchio? A qualcuno dice qualcosa?
Ah, no.
Il problema qual è? Che se a te non ti dice niente questo marchio, è molto probabile che non fai parte del loro target. È il discorso della metafora. Quasi sicuramente non fai parte del loro target. Se invece fai parte del loro target, tu già sei imbucato in questa direzione. Secondo me questo marchio vende una borsa, che eccola qua. Vedete che c'è una borsa? Io suppongo, tu che ne pensi? Che vendano la borsa e che questo sia il marchio. Tutti noi siamo completamente trasparenti rispetto a questo messaggio pubblicitario, certo che ci hai incuriosito per questo, perché probabilmente non siamo nel loro target. Semplicissimo. Invece, se sei nel loro target, diventa soggettivizzante. E quindi è il contrario. Perché siccome è diretto, è soggettivo, non è più oggettivo. Allora, per chi recepisce il messaggio è come che apre la metafora e quindi tutto assume, diciamo, un maggior valore, perché siamo nell'epoca della soggettivizzazione, d'accordo? Non siamo più nell'epoca dell'oggettivizzazione. Adesso ve ne faccio un'altra. Ok, questa è molto bella, questo è un classico. Questo è un classico. Ok, cerchiamo di vederla tutta. Ops, che succede? Dove finisce? Eccola qua. Ok, forse posso ingrandirlo. Ok, allora guardate questa pubblicità. Di nuovo siamo sulla stessa rivista, stiamo girando, a un certo punto ci mettiamo questa immagine, d'accordo? Di nuovo le ipotesi sono due: o io sono completamente, l'immagine non ha nessun significato per me e quindi probabilmente salto a tutto, oppure ha un significato per me, o perché mi piace molto, oppure più probabilmente perché so che cos'è. Tu lo sai che cos'è? Oh, vedi, tu sai, gli altri non sanno. Adesso, per assurdo, poniamo. È l'immagine iconica, è un'icona questa, di un film che si chiama Il cielo sopra Berlino, d'accordo? Tra l'altro, di cui la scrittura è fatta dal premio Nobel, criticatissimo, quello austriaco. Allora, quando tu sai che questo è l'immagine del cielo sopra Berlino, rientri a far parte di un target già molto più stretto. Ma ti basta questo? Allora tu cominci a guardare questa immagine perché mi piace, mi ha catturato, no? Ma capisco che vogliono questi? Ci vuole una gran fatica per capire che vogliono questi, però tutto il gioco è fatto apposta. Innanzitutto il giornale italiano. E loro ti dicono in inglese. Che dicono in inglese? Esatto, ti fanno un gioco di parole, flyers, suppongo che sia viaggiatori sia volatori, che funzionano in tutti e due i modi, no? Credo che sia un gioco di parole, for frequent flyers only, no? È bello perché immagino che la parola flyer sicuramente vuol dire chi vola, ma probabilmente vuol dire chi vuole, sia sull'aereo sia con le ali, no? Quindi su questo gioca. Quindi tu devi capire for frequent flyers only, perché se non capisci quello, sei come. Dal che cosa puoi desumere? Puoi desumere che si tratta, loro vogliono vendere qualcosa per viaggiatori, d'accordo? A questo punto comincia a zoomare per cercare di capire che vogliono questi, e qua, in questa zona, se abbiamo mezzo schermo, non so, insomma cominciate a vedere che dicono frequent flyer, suitcases and more, cioè borse eccetera. Quindi è una componentistica che riguarda, diciamo, il viaggio, le borse eccetera. Guardando con ancora più attenzione, senza che contrasta quasi per niente, qua c'è scritto AC Spalding and Bros, che è la ditta. Quindi la ditta arriva a 4 livelli sotto. Però tu che conosci la cosa probabilmente fai tutto. Dopodiché che cosa succede? Dopodiché succede che quando tu ti incontrerai un negozio di Spalding and Bros, ripensi a tutta la faccenda. Per gli altri la pubblicità non è servita a niente. Quindi è sempre questo discorso di soggettivizzazione, di forte soggettivizzazione, che in questo caso funziona sicuramente molto bene. Non ho mai trovato ad oggi una più bella di questa. Continuo a guardare di tanto in tanto. Buongiorno Claudio, ci offri un grande black. Io ho un R. Lo schermo è rotto, caro Claudio.
No, non è rotto.
Ah no, non è rotto, è rotto, rotto io.
No, non è rotto.
Gliel'ha
fatto pure a Luigi, che c'è un Mac Pro di questi qua.
E vabbè, io questo so. Adesso no, vivo bene così. Alla fine della lezione lo facciamo, adesso sta a fare lezione, non possiamo fare una cosa troppo lunga e complicata.
No, basta spegnere e accendere e basta. Non
abbiamo spento e acceso quattro volte.
No, alla procedura.
Allora, facciamo la procedura, dai. Riposatevi, ragazzi. Volete prendere un caffè? Vediamo se la procedura ci aiuta.
Te l'ha fatto pure con
il Ah, firmate se non avete firmato.
Ma tu non c'hai l'HDMA qua?
Sì, ecco.
Come ingresso? No, no, l'HDMA direttamente d'ingresso non ce l'hai.
No. Avete firmato chi è presente? La mia sensazione è che si sia bruciato sistema
monitor. No, qua abbiamo provato con un altro computer okay. E l'ha fatto ovviamente.
Però anche un altro R ha fatto uguale come il mio. Questo.
Aggeggi maledetti qua.
Sì, hai ragione. Aggeggi maledetti. Nessuno ha un Windows? Secondo me fa uguale, però posso sbagliarmi.
No, PC normale non lo fa. Infatti, perché sono calibrazioni, poi riesce cosa. Gliel'ha fatto qua, a qui ci gliel'ha fatto. PC normale lo legge tranquillamente.
Noi così stiamo. Però all'inizio non lo faceva.
Quello è uguale.
Però all'inizio funzionava perfettamente. Non è che noi abbiamo lavorato due o tre volte e funzionava bene.
Poi
è successo.
Prima che si rompesse tutto l'apparecchio, lo so.
Prima funzionava.
Certo che funziona. O quello è durato pure?
Non abbiamo provato. Però sarà uguale, guarda, è sicuro.
Mandare questo segnale su quella lavagna?
No, è il contrario. Quello è di qua.
Internet non lo riusciamo ad avere nella lavagna, perché io volevo chiedere a Marco dell'Arena che lo mettesse.
No, noi non c'entriamo niente.
Questa ti spiego. Questa lavagna c'ha il wifi sicuro al 1000x1000. Il problema deve sapere uno, che è una cosa da 2 secondi, come posso mettere le mie credenziali di saggio in quel wifi, tutto qua. Siccome io non lo so fare, tutto qua.
Questo potresti chiedere a Marco.
Tutto
però
qua.
Però vediamo come gestiamo noi quest'aula.
Vabbè, comunque è Marco.
Marco l'assistente.
È Marco comunque che dovrebbe saper mettere il wifi là, teoricamente. Ok, va bene. Ok, va bene. Allora, grazie dell'assistenza. Allora. Quindi abbiamo fatto questa parentesi, schermo a parte, sulla pubblicità, da quel link ce ne sono moltissime, poi negli esempi ce ne sono molte altre, ma io a tutt'oggi non ho trovato una più efficace di questa. A un certo punto questo tipo di mondo arriva nel campo dell'architettura. In realtà con la Hudson Opera House è arrivata una sorta di antecedente, ma non è che in qualche maniera negli anni 60, 70 e 80 l'architettura viaggiava su altri parametri, altre problematiche, come peraltro spiego nei vari capitoli del libro. Questo tema dell'informazione che rientra fortemente nel campo dell'architettura è un fenomeno che diventa presente e massiccio dalla fine degli anni 80 in poi, nei 2 decenni successivi alla fine degli anni 80, quando avvengono tutta una serie di fenomeni di accelerazione del mondo, di accelerazione dei fenomeni comunicativi, arriva sempre più, in maniera sempre più diffusa, la presenza dei sistemi del computer, arrivano i CD-ROM, i DVD, eccetera, sta per arrivare internet, tutto il mondo diventa un mondo molto permeato, a cominciare dagli anni 90, di questi valori informativi e comunicativi. Quello che Adam Lewis ha appena anticipato nella Sydney Opera House, ma in realtà che non era diventato fatto comune ma eccezione, negli anni 90 comincia a diventare molto presente nell'architettura un po' di tutto il mondo. La prima opera in cui questo ragionamento è assolutamente al centro dell'architettura è il nuovo padiglione ebraico che Libeskind realizza a Berlino. Il progetto è della fine degli anni Ottanta, la realizzazione è della fine degli anni 90, nel 99 c'è l'inaugurazione, ma la progettazione è della fine degli anni Ottanta. Come sapete bene, il museo ebraico di Libeskind è un'opera che introietta metaforicamente tutta una serie di lacerazioni, di conflitti, di complessità e anche di drammi legati all'Olocausto. Vince il concorso non perché fa il museo più funzionale possibile per esporre le memorie dei martiri dell'Olocausto, ma perché l'architettura stessa, per via appunto metaforica, in qualche maniera esprime queste lacerazioni, questi drammi, queste rotture, questi cambi di percorso, eccetera. Ed è in qualche maniera l'opera guida di questo tipo di operazione. Libeskind è un architetto molto significativo in quella fase, ormai da 10 anni e più tristemente decaduto, a mio modesto avviso, molto tristemente decaduto. Io comunque ne ho scritto, ho parlato, ho fatto prefazione su Libeskind, in questa fase era sicuramente un architetto importante. Dubito che anche nell'occasione in cui verrà a Roma riprenderà la vecchia carica. Comunque, naturalmente si può andare a sentirlo. Un'altra opera assolutamente fondamentale in questa chiave, come dire, metaforica, narrativa, eccetera, è Bilbao di Gehry, anch'essa realizzata negli anni 90, nel 97 si inaugura, perché l'opera gioca su tanti piani contemporaneamente, ma sicuramente ha un aspetto... è un ruolo civico in qualche maniera che fa pensare a una sorta di cattedrale contemporanea. Questo lo fa sia dal punto di vista dell'organizzazione delle forme, c'è addirittura una torre che emerge dall'altra parte di questo ponte, l'interno ha come se avesse un grande una navata, un grande atrio all'incrocio delle braccia, tutta una serie di livelli metaforici che fa pensare a questa idea della cattedrale, e poi la sua stessa funzione di grande attrattore dei flussi culturali e turistici in questa città, che prima di allora era nota soltanto per gli attentati della resistenza basca, ha cambiato, diciamo, completamente questa cosa. Almeno queste due opere, quindi, sono due opere estremamente significative per capire l'arrivo in architettura del tema dell'informazione e della comunicazione. Io adopero sempre quest'opera di Stephen Hall per in qualche maniera Mi sembra un'opera molto significativa per capire fino in fondo quanto è importante questo tema della comunicazione e dell'informazione nell'architettura contemporanea, e come diventa, ricordate quella famosa domanda iniziale, no? Io esisto in quanto informo, in qualche maniera io esisto in quanto appartengo a questa nuova società che ruota sull'informazione, ruota a tutti i livelli, come abbiamo visto, e quindi l'architettura in qualche maniera la recepisce. Si tratta del Museo di Arte Contemporanea a Helsinki, ed è un concorso di architettura che Hall a cui Hall partecipa e vince. Lui organizza il progetto su questa metafora, la metafora si chiama chiasma, e cioè è l'intreccio dei nervi ottici nel cervello, in cui attraverso, diciamo, un intreccio e un ribaltamento le informazioni passate dalla retina si creano in immagine. Questo intreccio dei nervi si chiama chiasma. Lui utilizza metaforicamente questo intreccio dei nervi nell'organizzare i due corpi principali dell'edificio, che hanno anche la capacità di intercettare in maniera dinamica dei flussi diversi di questa zona della città, che è una zona non facile perché ha sia fatti, diciamo, di natura monumentale come questo Parlamento, sia alle spalle la stazione ferroviaria che era stata fatta dal padre di Eros Saarinen, sia più qua altri oggetti, in particolare un grande auditorium di Alvar Aalto, eccetera. Quindi intercetta vari flussi con questo sistema del chiasma e dell'intreccio. La cosa interessante è che lui dà anche il nome anonimo dell'entrata al concorso, che invece di chiamarsi 0145 si chiama chiasma. Quindi il nome anonimo dell'entrata del concorso è chiasma, che diventa anche chiave ovviamente per l'operazione progettuale. La cosa interessante di tutto questo processo è che Hall vince, ma la gestione del museo fa un passo estremamente interessante e estremamente significativo, cioè decide di chiamare il museo stesso Chiasma. Cioè il museo non si chiama soltanto Museo di Arte Contemporanea di Helsinki, ma si chiama Chiasma. Questo è abbastanza interessante se ci pensate, perché in qualche maniera è come se fosse un cerchio che si chiude, no? Un anello che si completa. L'architettura entra, il livello informativo diventa un valore dell'architettura che si trasforma in delle figure retoriche che sono incorporate in alcuni processi dell'edificio. A sua volta questa figura retorica si dà il nome stesso dell'edificio, che diventa, come dire, si decide che è la maniera giusta di veicolarlo all'interno di una società dell'informazione. E quindi mi sembra abbastanza interessante e significativo questa esperienza. Naturalmente, che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che l'informazione e l'informatica entra nel campo dell'architettura in questo modo, e in questo modo soltanto? Tutto il contrario. Questa è la maniera più superficiale, che prende alcuni aspetti del mondo dell'informatica, quelli più legati alla comunicazione, alla società, al modo in cui si organizzano le cose. In realtà noi vedremo modi molto più profondi in cui il mondo dell'informazione e dell'informatica entra dentro l'architettura. Questo è un primo livello, no? Come dire, un primo gradino in cui questo fenomeno avviene, e che è interessante vederlo da questo punto di vista, perché sicuramente c'è e sicuramente è stato fortemente prevalente per molti anni, ed è ancora un sistema ben presente. Possiamo vedere un ricchissimo numero di approfondimenti che ci sono stati negli anni su questo tema, che è un po' sempre stato quello, uno di quelli che ha più incuriosito e fatto, come dire, emergere più interesse dal punto di vista degli studenti. Devo aprire perché devo leggere almeno qualche parte, le immagini in genere sono di qua. Questo discorso cercasi scambista, mi sembrava divertente, e da qua possiamo ricordarci meglio lui a cosa alludeva, ma è chiaro che, su alcuni messaggi avvengono dei livelli di metamessaggi dopo un po', no? Abbiamo una sorta di metamessaggio, cioè il messaggio che ironizza su se stesso in qualche maniera, no? Che diventa autoironico. Credo che questa pubblicità lui si riferisse, potremmo andare a leggere, al fatto che in una prima fase è nato soltanto qualcuno si ricorda qualcosa di questa. Tu ti ricordi? Ah, ecco, però credo che in una prima fase era soltanto questo. Esatto, e dopo era una maniera di creare uno sharing, ecco, e quindi questo è un caso che, diciamo, gioca su ancora altri aspetti. Enza Iadarola adopera i giudizi di TripAdvisor per capire quanto diverse siano le interpretazioni. L'iperoggettività dell'architettura della terza ondata rimette se stessa all'interpretazione dell'individuo che deve interpretare gli artifici retorici, che non è sempre in grado di coglierne il significato. D'accordo, questo è, credo che citi me, ma diciamo al solito la cartina al tornasole, se funziona oggettività, soggettività, deve funzionare quasi sempre, no? Non sempre, ma quasi sempre. Se voi immaginate alla sacrosanta guida Michelin, no? Che era la Bibbia della valutazione del ristorante, oggi sì, esiste ancora, i veri esperti si fidano solo della guida Michelin, però diciamo normalmente molte persone invece adoperano questi sistemi, no? Che sono dei sistemi invece basati sulla soggettività, è la soggettività che viene a creare il sistema. TripAdvisor è un classico esempio di questo. Credo che questo sia il discorso che si faceva a proposito, e credo che lei notasse anche la differenza tra i giudizi. Questa è un'altra pubblicità che ho trovato una volta e che veramente mi era piaciuta tantissimo, perché siamo di nuovo invece, siamo ritornati indietro nel mondo iperoggettivo, no? Iperoggettivo. Qui non c'è nessun discorso metaforico. Loro vogliono mostrare in maniera, orgogliosa, questa macchina che si adatta con poche mosse a diventare un minicamper. Io lo trovo fantastico questo qua, no? La macchina utilitaria degli italiani per antonomasia, cioè la 600, è la prima macchina, del boom economico, in cui anche la classe operaia poteva accedere alla macchina sostanzialmente. E quindi a questo punto, e loro che fanno? Fanno un paio di mosse, tra cui questa è la cosa meravigliosa, cioè il fatto che possono smontare i sedili, no? Si possono togliere i sedili, tipo fate queste piccole modifiche, per questi modifiche dei sedili, diventa un piccolo camper praticamente, quattro come si chiamano, materassini gonfiabili, i sedili diventano cosa per mangiare, il famoso fornello che è la rivoluzione della cosa, e tutto di nuovo è molto oggettivo, no? Proprio lei, no? Quando l'ho vista mi si è preso un colpo, perché ovviamente c'avevo queste passioni. Questa è una pubblicità eccezionale, semplicemente eccezionale, che può essere veramente decostruita più di una volta, Perché sì. Cosa, innanzitutto è l'Olivetti. Allora, come voi sapete, l'Olivetti è stata una delle ditte di punta dell'innovazione italiana, no? Si basa da due cose sull'Olivetti, è molto interessante saperle, che voi le sappiate. La fabbrica si basa a Ivrea, questa cittadina piemontese, in cui il vecchio Olivetti, di cui in questo momento, ricordate il nome? Ha un nome ottocentesco, tipo Agostino, qualcosa del genere. No, quello è il figlio. Il vecchio Olivetti fonda questa fabbrica per macchine da scrivere. Il vecchio Olivetti lo fa lavorare in fabbrica come operaio. Lavora in fabbrica come operaio, a un certo punto lo manda negli anni Camillo, vedi, aveva questo nome tipicamente piemontese tra l'altro, e lo manda in America ad aggiornarsi sui vari processi produttivi americani. Adriano, che è un simpatizzante socialista, ha aiutato Turati, diciamo un antifascista potenziale, diventa un personaggio chiave, il giovane Adriano, perché già negli anni 30 fa tutta una serie di operazioni fortemente innovative e geniali, innanzitutto nell'ammodernamento dei cicli produttivi, eccetera, del fatto che gli architetti assumono un ruolo fondamentale nelle nuove officine e invita i nuovi architetti della generazione razionalista, in particolare Figini e Pollini. Successivamente lavora ad Ivrea come una sorta di città modello, ma non una città modello rinascimentale, chiusa, così, ma una città modello dal punto di vista di come architettura, urbanistica, vita sociale e comunitaria dentro Ivrea si sviluppano in maniera sinergica. L'altra volta abbiamo parlato di Google, no? Che è il modo di lavorare di Google, questa è una maniera diversa, c'è un'idea di compartecipazione delle classi operaie e tecniche alla gestione, eccetera, ed è un modello molto importante. Adriano diventa anche il presidente dell'urbanistica italiana, ha questa rivista Comunità, crea anche una fabbrica al sud, di nuovo fatta da un altro architetto importante, a Pozzuoli, da Luigi Cosenza, ed è questa sorta di imprenditore illuminato, osteggiato tanto dalla sinistra che dalla destra. A sinistra perché diciamo questa idea della compartecipazione degli operai piuttosto della rivoluzione non corrispondeva al dettato marxista-leninista, diciamo, della sinistra di quegli anni, e invece da centro e da destra, perché ovviamente era un imprenditore che poneva al centro non il puro profitto, ma questo insieme di cose. Quindi infatti in una fase lui addirittura creò un partito politico. Quindi Olivetti, tra l'altro, ad Olivetti si devono una serie di cose, si deve il primo computer a transistor realizzato, e lo realizza negli anni, fine anni 50, un bellissimo oggetto di cui parleremo successivamente. E poi Olivetti muore improvvisamente negli anni 61, 62, cinquantenne, la ditta in realtà va avanti fino agli anni 80 in grado di competere anche con i personal computer. Una piccola branchia continua ad operare in Olivetti e tra l'altro inventa un Arduino, diciamo, per farla due secondi. In tutto questo quadro ritorniamo a questa pubblicità. Perché negli anni 30 questa è una pubblicità, tutti aspetti le camicie stirate, no? E invece lui fa una, propone, allora hanno tutto questo gusto, gusto per l'immagine, gusto per l'architettura, i negozi Olivetti sono molto, molto curati, in particolare da, sono famosissimi quelli di Carlo Scarpa, e quindi c'è tutto un mondo, diciamo, in cui il valore dell'immagine, il valore dello spazio, il valore, diciamo, un mondo sinergico, ecco, questo è importante. A un certo punto nasce negli anni 30 questa immagine, che è l'unica che conosco, ma se noi andiamo a vedere Olivetti immagini degli anni 30 ne troveremo tanti. Guardate che caspita fanno questi. Loro pubblicizzano ovviamente una macchina da scrivere, ma l'immagine non è certo un'immagine oggettiva, no? Entra in campo la donna, no? La donna come richiamo, è ovvio, fin noto, eccetera. Ma l'immagine è composta, ma lui mi ha subito molto colpito, perché non mi aspettavo che negli anni 30 Olivetti facesse un'immagine di questa modernità, no? E mi ha molto colpito questo aspetto dell'immagine. Chi conosce la macchina da scrivere sa che il motore della macchina da scrivere si basa su questa V che c'è, in cui casca il tasto, no? Praticamente questo si muove, il tasto casca sempre in questa V, eccetera. Allora, è bello come loro giocano su questa cosa, perché è tutto in asse, vedete? Le due mani, il fatto che le due mani non si tocchino, ma hanno questa gap, è fondamentale. Chiaramente tu lo devi sapere tutto questo, se no non capisci, no? Ti sembra uno sbaglio, no? In realtà questo che è il meccanismo si ritrova qua, si ritrova addirittura nel fatto che lei ha questo dente appena spostato. E quindi mi sembra veramente un'immagine molto forte. Credo che in realtà uscisse così, cioè usciva in una maniera leggermente sotto, perché chiaro, essendoci la cosa eccetera, usciva così, ma l'ho trovata da quando mi è arrivata un'immagine molto bella. Che sta succedendo oggi? Che sta succedendo in questi nostri giorni con questa idea della metafora, della cosa? Perché, dicevo, sostanzialmente è una fase in cui questa idea delle figure retoriche, della metafora, eccetera, sono state in grande accelerazione, diciamo, dalla fine degli anni Ottanta per circa 15-20 anni, no? E adesso in qualche maniera ci si spinge oltre, molto oltre. Perché il problema non è più del discorso semplicemente metaforico, cioè non è soltanto il fatto che io faccio la metafora del gabbiano, no? O faccio la metafora della cattedrale, eccetera, dell'incorpo dell'architettura o del chiasma. In realtà si fa molto di più. Si via sistemi informatici, in qualche maniera si simulano dei comportamenti. Sono dei comportamenti del mondo vegetale o del mondo animale che non sono più metaforizzati, mi spiego, ma sono in qualche maniera interpretati attraverso l'elettronica e diventano dei modelli degli edifici. Non so se l'ho spiegato bene. Allora, mi è capitato per caso, ogni tanto mi arrivano le cose da Dark Daily, no? Che è la migliore, a quanto io ne so. È la migliore? No, secondo te non più. E se no può essere stata superata? Io non lo so, io la reputo una delle migliori, poi ci dirai qual è meglio. Probabilmente è stata superata, perché una volta la migliore era Kit, se faccio per esempio, ma parliamo del 1999. Cioè, io ero rimasto su Art Daily, però se ce ne sono altre, con grande piacere mi aggiorno. No, ce ne sono migliaia di altre, no? In una certa fase sicuramente colpiva Art Daily per una serie di cose. Comunque, mi arriva questa notizia di Art Daily che dice appunto che c'è questo edificio che è creato emulando i sistemi delle api. Cioè, non è che simula il coso, l'alveare, interpreta via elettronica, via modellistica i comportamenti delle api, alcuni comportamenti delle api, e attraverso alcuni comportamenti delle api crea dei modelli che poi portano all'edificio. è una cosa diversa della metafora diretta, giusto? Si sta facendo qualcosa di molto diverso. Quindi questo è uno dei tantissimi edifici che ci sono a questo proposito. E a questa ragione io ho anche inserito una tesi di dottorato che ad alcuni di voi potrebbe interessare, per chi è interessato a questa materia in particolare, e che è la tesi di Matteo Baldissara, che si occupa della biomimetica degli spazi, sperimentazioni digitali di processi biologici in architettura. Una tesi di dottorato è come se fosse un libro, sostanzialmente, da qua la potete scaricare, quindi ha la qualità di impaginazione, di note, di apparati, praticamente analoga a un libro. Quindi se vi interessa, siccome una tesi di dottorato è prodotta all'interno di un dottorato di architettura ed è pagata sostanzialmente dallo Stato, queste tesi sono, diciamo, in quanto tesi sono, devono essere di libera consultazione, sia in biblioteca in cartaceo, sia in PDF. Quindi se qualcuno di voi è interessato, in particolare a questo argomento, troverà nella tesi di Matteo pane per i suoi denti. Allora, qua nel frattempo avevo trovato per caso sul biotopo, vediamo che cosa dice lui, e poi ti prepari, ci fai un piccolo tour a cose meglio di Atreidi?
No,
no, dai, sì, no, tu ce la sapevi benissimo.
No. Anche io
sì, perché non ti andava del male, vabbè, d'accordo.
No, se vuoi poi un paio di cose.
Allora, molto volentieri, ok, molto volentieri, perché comincia a essere la borsa A. Allora, leggiamo questa cosa di Matteo e poi facciamo questo. Poi ne discutiamo un po' tra noi. Allora, se un progetto è informazioni, allora deve generarla a sua volta. E c'è una bella differenza tra allusione e metafora. Vediamo un po' che cosa ci vuole dire. Questa osservazione è interessante. Questo è quanto spesso mi riferisco come effetto marsupiale. Questo sono io che scrivo. Non so se è la parola giusta, ma come dire, un rivoltare il ragionamento, avvolgendo dentro il fuori. Il concetto non è per niente banale. Se la tra rinforza e informazione, essa deve essere in grado di fornire una chiave interpretativa. L'allusione, a lui lavora su questa differenza. L'allusione è infatti un processo monodirezionale e assai specifico. Un determinato segno allude, ovvero rimanda, richiama in maniera indiretta proprio a quel soggetto, a quell'evento particolare, non offre possibilità interpretative diverse, o si ha la chiave per decifrare il linguaggio o lo si perde. La metafora, al contrario, rappresenta per chi la riceve un processo attivo, instaurando un rapporto dialettico tra opera e fruitore. D'accordissimo. Un'ultima caratteristica che l'avviso di chi scrive un progetto deve possedere per essere espressione del paradigma informata è quello di essere generativo. Un progetto moderno deve essere in grado non solo di rappresentare la nuova struttura del mondo, ma di apportargli modifiche e determinare sviluppi, in particolare con riferimento alla determinazione di informazioni di saggio, essendo essa stessa informazione, un simile progetto deve essere in grado di produrre nuova o di produrre una nuova chiave interpretativa. Va bene, abbiamo capito. Allora, dimmi un po'.
No, io stavo ragionando un po' su quelle due immagini che abbiamo visto, su due esempi, quello di For Freedom to Fly Solly,
sì.
e l'altro
della borsa.
L'altro quello di Cerca di Scambisti.
Ah, perché okay.
Secondo me, allora intanto, secondo me è interessante perché noi abbiamo fatto solo esempi che appartengono al mondo fisico, quindi in un caso è una rivista, e nell'altro invece è un pannello pubblicitario. Secondo me la cosa interessante è che i due esempi in un certo senso sono opposti, perché quello di costruire il pallaio Zolli praticamente non parla a tutti, ma anzi, come dicevamo prima, vuole parlare solo a un determinato target, quindi fa, diciamo, del mistero, no? Il fatto che non può essere del tutto compreso la chiave di lettura, e quindi per alcuni è chiarissimo, invece per altri
sì.
rimane appunto un mistero, non viene decifrato. Invece l'altro, e questo secondo me è quello che si vede un po' più ultimamente, è molto più frequente, cerca di spiazzare, perché
certo.
Fondamentalmente è un messaggio quasi universale, cioè
certo.
Cerca di scambisti.
Certo, anzi allusivo a chissà che cosa.
Però diciamo che tutti quanti ci chiediamo di cosa si tratti, però fondamentalmente capiamo subito qual è il gioco di parole più diretto. E secondo me è interessante perché, appunto, parlando della comunicazione, c'è questo, diciamo, questa branca che si chiama economia dell'attenzione, no? Perché appunto la comunicazione è basata su io che dico qualcosa, però ci deve essere qualcuno dall'altra parte che è pronto a
riceverlo.
Visto che siamo circondati, anzi abbiamo un carico, si parla di un overload di informazioni e anche di comunicazione, il gioco è come catturare l'attenzione, e in questo senso si parla di economia dell'attenzione. E secondo me il discorso diventa interessante quando, da questi esempi del mondo fisico che facciamo, ci spostiamo sul digitale. Mm. Perché invece nel digitale non abbiamo il problema di targetizzare, ma bene o male oggi con i cookies oppure con appunto i target che si possono fare a livello informatico, io già so a chi parlo e quindi non devo operare, non devo diciamo sforzarmi di
avere un'eccessiva informazione, posso diventare di nuovo banale quasi.
Sì e no, però ci sono dei sistemi diversi. Ad esempio, parlando proprio di comunicazione, quindi
cioè voglio dire, per esempio, siccome lui sa che io cerco su Amazon collanine indiane in qualche maniera, quando su Facebook mi appare collanine indiane non è che fa una cosa così ricca come WordPress o quell'altro, però mi fa vedere semplicemente le collanine indiane,
fondamentalmente,
per esempio. Quindi è un, da un certo punto di vista, come dire, usando questi tuoi parametri, è un impoverimento sostanzialmente, almeno del livello comunicativo.
Sì, però
cioè, non devo avere più cioè sostanzialmente, se io devo sapere che a te ti interessano soltanto gli spaghettini 10, tutto sommato, no? È inutile che mi faccio tutta questa cosa del mulino bianco, della barilla, della cosa, oppure quello, quell'altro, cioè tutto quel mondo lì. Ti mando la pubblicità diretta su spaghettini 10. Non
però,
so, adesso.
Rientra in un campo il secondo livello, cioè il fatto che io come persona, cioè appunto come non sono, loro conoscono bene le mie preferenze,
sì.
Però io di queste informazioni tutti cercano di vendermi qualcosa,
sì.
Quindi anche per esempio in una pagina Facebook, no? Cioè questo fenomeno del clickbait, cioè del fatto che loro per guadagnare in pubblicità devono mandarti sulla pagina. E questa è una cosa che adesso si sta anche molto sviluppando nei siti di informazione.
Sì.
Cioè il messaggero, se vediamo la versione fisica del messaggero, le notizie che riporta, e quello online sono fondamentalmente solo cose assurde e date con, danno un titolo evocativo, tipo...
E l'importante è che ci sia il click, che qualcuno ci vada in qualche maniera.
Esatto.
E più è forte...
Quella è l'economia dell'attenzione, che loro devono prenderti... Devo prenderti quei 10 secondi, perché l'attenzione, su quando, soprattutto quando si scrolla,
sono
10 secondi.
Okay.
Quindi tu capisci subito se è una cosa che ti può interessare o che non ti può interessare, se cliccare o non cliccare, questa è la cosa. Quindi secondo me forse un esperimento interessante potrebbe essere di attualizzare questi esempi anche magari per voi. Quindi questo nel mondo fisico, invece capire come nel mondo digitale, che è quello sul quale noi lavoriamo, nel mondo informatico, come cambia.
Qua dobbiamo capirsi bene, cioè nel senso che a noi del mondo della pubblicità in quanto tale non importa praticamente nulla, non è quello che è il nostro ambito, a noi interessa comprendere come alcuni meccanismi dati dal mondo della società permeata dall'informazione arrivino nel settore dell'architettura, no? Quindi, ad esempio, questi due livelli, quello che dicevamo prima, che in qualche maniera in una fase è direttamente metaforico, in un'altra fase è metodologica processuale, è abbastanza interessante. Naturalmente qualcuno che lavora in maniera più forsennata su questo problema fa un tipo di carotaggio tipo il tuo, perché uno dice ok, fammi un attimo capire, se io mi muovo in una ricerca ancora più avanzata in architettura informatica interattiva, eccetera 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 eccetera, alcuni di questi fenomeni, quelli che hai descritto, possono interessarmi ad essere incorporati, dipende da quanto è forte il tuo carotaggio, no? Siccome poi le nostre ricerche saranno abbastanza individualizzate come ambito, poi si vedrà, qualcuno può essere, diciamo, interessato a sviluppare questi ambiti. Sì.
Volevo aggiungere un altro esempio che secondo me è anche molto significativo, sempre tipo quello del chiasma di è successa una cosa molto simile, però secondo me è ancora più centrata sul nostro corso, perché anche riallacciandoci alla discussione della scorsa volta, parla del codice a barre, forse gliel'avevo raccontato.
Sì, no, vai.
E praticamente a maggio sono stato ad Oslo, e vicino alla, diciamo, all'Opera House, quella famosa di Snoetta.
Sì,
penso la conosciate tutti. Sì. Quanti, no?
Okay. Vabbè.
E lì accanto c'è, diciamo, la stazione, e c'è un quartiere intero che, diciamo, è stato riqualificato, e ovviamente ha vinto il master plan, perché è un'area molto estesa, mm-hmm. e MVRDV, mm-hmm. e lui ha dato lo studio ha dato al progetto, al master plan, il nome di barcode, sì. Quindi codice a barre, perché fondamentalmente...
Che è un cavallo di battaglia comunque, sì. Gli MVRDV,
esatto.
Almeno 20 anni che lavorano su concetti di database, eccetera.
Loro lavorano su, praticamente è una striscia, è un rettangolo stretto e lungo, e quindi tutti quanti i lotti vengono dati, la profondità è sempre uguale per tutti, varia la larghezza e l'altezza nel quale loro possono andare, perché ovviamente il master plan è loro, però poi ci sono interventi,
certo.
Sia loro ma anche di altri studi a livello
quindi internazionale. Quindi loro decidono l'altezza e la larghezza, proprio per avere questo effetto di codice a barra, bellissimo, fantastico.
Visto dall'alto,
pazzesco.
Possiamo andare direttamente al loro sito, che c'erano...
Non famo troppe cose, perché sennò lui
si emoziona
al computer. Già gli avevamo ammazzato un occhio su quattro. Sta così.
Ecco, questo qui. Si vede, sì. Più o meno.
Ma si capisce quant'è. E quindi questo...
No, la cosa interessante è che adesso il quartiere si chiama Barcode.
Si chiama Barcode,
quindi
certo.
C'è gente che vive a Barcode. Se io prima ho fatto la prova su Google, se ci vogliamo andare in Google Maps, c'è proprio il quartiere dall'altro.
Quindi loro si riconoscono in questo, che è ancora più importante del chiasma. Bello, un bel esempio, caspita, come no?
Ecco, questo è da sopra, diciamo, il master plan come funziona, in effetti...
Ha seguito le mie lezioni, quindi Massa, lo sapevo che aveva capito, prima o poi, vedi, ha fatto di più.
Ecco, questa è la vista, perché si affaccia proprio sul mare, e poi...
caspita.
Qui fa vedere anche come...
Sì, sì, è tutto... No, beh, perché poi questa è estremamente nelle corde loro, perché MVRDV ha proprio questa... Ha sempre lavorato, anche nel loro libro, si chiamava Data, non mi ricordo come, ha sempre lavorato sul tema, in qualche maniera, dell'informazione, come tradurla, no? In varie maniere, nell'espressività architettonica, sia nel planning, sia nell'architettura vera e propria. È bellissimo questo. E dove siamo? Siamo sempre... Siamo a Oslo. È vicino a Snoetta, eh?
Sì, è proprio un quartiere accanto, molto centrale. Facciamo la prova così.
Ma perché funziona meglio? Quando mi vede a me, si spaventa, come un animale domestico che non reagisce, no? Lui con internet va tranquillo, a me non va. È vero, eh? Sai, come con gli atti, così, quindi ecco. Dipende dal padrone. Si sente che... Si sente più prossimo.
Allora, la Opera House dovrebbe stare...
Dobbiamo mettere come approfondimento questo.
Eccola qui, è questa qui, Opera House e Oslo. E è esattamente questo quartiere qui. Barcode.
Ah, c'è proprio scritto, addirittura
sì,
è diventato il nome del quartiere. Sì, certo. E quindi Questa che, si capisce perché la parola citizenship, quando io uso la parola citizenship, no? Soprattutto riferita alle infrastrutture, però è chiaro che il quartiere quasi appartiene, perché questa idea che attraverso l'architettura si possa fare cittadinanza, no? Immaginate le persone quanto sono contente di dire io abito nel barcode, immagino che siano contente, poi magari no, non è detto. Poi tra l'altro fronteggia proprio un sistema di parco ferroviario.
Sì, probabilmente qui accanto c'è la stazione centrale, questa qui è la stazione.
Ma questi dagli 2, dagli 3 lo coprono sto parco ferroviario,
Ma dove stanno dei ponti?
Se aspetta 20 anni, 15 anni, 10 anni, copriranno il parco binario e faranno un reclaim in land come hanno fatto a New York, no? A New York Hudson Square hanno fatto così. Cioè, siamo pronti per fare il master plan di quella zona là.
Sicuro,
lo vedi a metà magari a metà parco, a metà nuove costruzioni per pagarti l'operazione, no? Però questo è proprio bello.
Perché tra l'altro loro il progetto quello per Bologna è proprio quello, no?
La stazione sì, hanno fatto coperto... un progetto che copriva la stazione, che non è mai chiaramente era, non mi ricordo se era un progetto, un concorso comunque, quindi.
Ecco il barcode, ok. Bene. Grazie, molto interessante. Qualcuno ci vuole raccontare qualche cosa? Perché oggi penso di chiudere, non vale la pena iniziare la nuova lezione, quindi avere più un continuare a discutere tra noi di queste cose. C'è qualcuno che vuole raccontarci qualcosa? Chi ha degli esempi, che ne so, che vuole dirci qualcosa su questo? Lo mettiamo qua, mettiamo proprio subito. Quindi in fondo anche in questo caso si può dire che valga il ragionamento metaforico, no? Perché chiaramente quello non è un vero barcode, quello è una metafora, è un'allusione addirittura, ancora di più al barcode, però diciamo come nel caso del chiasma funziona. Dov'è la pagina? La pagina della lezione era questa? Sì. Funziona ancora di più. Qui c'è è bello questo perché uno c'ha qualche tipo di allergia, no? Giustamente nella vita. Io e un mio caro amico, che adesso siamo molto meno amici, ci abbiamo sempre avuto una controallergia con Heidegger, no? Che invece al massimo della propaganda tra gli architetti, da quando ha scritto delle cose dell'architettura, filosofo rispettabilissimo, ma il mondo è abbastanza cambiato dal mondo di Heidegger. A un certo punto la cosa interessante è che una persona a un certo punto mi ha dato la prova del 9 di questo ragionamento. E tutto ha proprio a che vedere con questa cosa della metafora. Perché? Perché chiaramente Heidegger, appartenendo a un'altra fase, e al discorso dell'essere, al discorso diciamo di questa sorta di concentrazione, no? sull'essere è completamente estraneo a questo mondo, è un mondo che appartiene quasi a un altro mondo. È interessante questa cosa, proprio su questo avviene il contrasto. Interessante a questo punto è il messaggio di Heidegger che asserisce che l'architettura è quindi al tempo stesso, ma non primariamente o secondariamente, funzione. E quindi sono indissolubilmente legati l'uno all'altro. Sentite che dice qua: è da questo punto di vista che si deve partire per ricercare le spinte che hanno portato alla realizzazione delle opere, vedi i Guglielmi-Ghieri. Interessante a questo punto il messaggio di Heidegger che asserisce che l'architettura è quindi al tempo stesso, ma non primariamente e secondariamente, funzione e simbolo. Questo è lui che cerca di mettercela aperta. La funzione e il simbolo sono in architettura indissolubilmente legati l'uno all'altro. L'architettura è quindi organizzazione dell'espressione dei contenuti, se riferisce all'architettura non simboleggia altro da se stessa come lo squarcio giallo sopra il cielo. Si presenta, no, perché la citazione è interessante. Ah, ecco, questo qua, perché questo è lui che l'ha incarta un po', il ragazzo, cerca di non affondare sulla crisi, invece voglio affondare sulla crisi. Lui dice quello, lo dice Heidegger fa un altro ragionamento, dice, si pensa che un ponte come prima cosa e propriamente sia semplicemente un ponte, ma dopo, all'occasione opportuna, essa può esprimere ancora molte altre cose, in quanto è un'espressione, essa diventa un simbolo, solo che un ponte, quando è un vero ponte, non è mai prima un semplice ponte e poi un simbolo, né d'altronde esso è in prima istanza un semplice simbolo, in quanto esprimerebbe qualcosa che a rigore non gli appartiene. Se pensato rigorosamente, difatti un ponte non si mostra mai come espressione, il ponte è una cosa e solamente una cosa, tipicamente heideggeriana come posizione legata a questo mondo, rimasta a quella cosa, eccetera. Se tu usi questo modo di ragionare per parlare di barcode, no? Usiamo questa chiave interpretativa per parlare di barcode. Il quartiere è un quartiere, è solamente un quartiere, giusto? Giusto? Possiamo usare questa lente interpretativa per capire un fenomeno come barcode? Probabilmente ce ne sono altre, probabilmente esistono altri filosofi, altri ragionamenti, altre chiavi per interpretare questo mondo che è così diverso, no? Ecco, per dire. Ecco qua, guardate quanta strada che ha fatto M2 e RDV. Diversi anni fa, perché questo edificio è precedente al 2014, aveva cominciato, quando io vi dicevo che loro lavorano spesso, hanno lavorato, è uno dei loro cavalli di battaglia, credo che il loro libro si chiamasse Data Book o Data... Data qualcosa si chiamava il loro libro, e in questo edificio, vabbè, il barcode diventa, diciamo... non è il barcode,
Data Town
si chiama
Meta City Data Town
ed è degli anni 90 il libro, era già presente alla Biennale del 2000, sarà un libro del 98 97, così a occhio, per cui è una lunga fase. Pensate quanta 99, vedi quanta strada hanno fatto, no? Rispetto a questo, io qui ho messo vecchie cose, ma sempre perché questo è un filone di ragionamento sempre abbastanza interessante. E, ok, ecco, forse per finire possiamo fare questa parte qui, no? Che è sempre, come dire, ok, questa l'abbiamo fatta, ecco, questo è un ragionamento che noi possiamo fare in vari momenti, però tanto vale lo facciamo adesso. A un certo punto, ricordo in un seminario di dottorato, spiegando alcuni concetti similari a questa, una dottoranda dice: no, ma com'è tutta questa questione? Ma l'architettura è funzione, no? L'architettura è funzione, la base dell'architettura è funzione. Quando tutto il mio sforzo era cercare in questa fase storica, di far capire che l'entrata è attraverso il concetto di informazione, non attraverso più attraverso il concetto di funzione, che poteva servire un'altra fase storica, eccetera. Allora, provocato, ho dovuto estendere il ragionamento quasi a una scena primaria dell'architettura tout court, e in qualche maniera addirittura estendere questo concetto dell'informazione non soltanto legato all'architettura in questa fase storica, come abbiamo diciamo parlato fino adesso, ma addirittura all'architettura tout court. Attenzione, questo è un esercizio che a una certa fase nella vita tutti dovrebbero fare, e credo che l'abbia anche suggerito Purini, anche se non so se è esattamente così, ma similare, e cioè definire la tua idea di architettura, definire in qualche maniera la tua nascita, la nascita della scena nativa dell'architettura. E quindi a un certo punto io, in qualche maniera, per rispondere a questa cosa, rapidamente, per cercare di rendere dotto questo, ho dovuto pensare a questa scena nativa dell'architettura, e ho pensato appunto alla scena nativa dell'architettura non attraverso i parametri del riparo, della funzione, eccetera, ma proprio attraverso il parametro dell'informazione. Ok? Come se l'architettura proprio nelle sue vene avesse l'informazione, quindi estendendo questa cosa. Com'era il ragionamento che forse vi ho appena accennato? Immaginate quindi di essere degli uomini appena usciti, degli uomini o delle donne appena usciti o ancora immersi, diciamo, nelle tenebre dell'incoscienza, in una fase, diciamo, molto molto primitiva. Immaginate che state, diciamo, guardando questo cielo. Questo cielo rappresenta un caos dal vostro punto di vista, rappresenta una realtà da cui non siamo in grado di estrarre nulla, proprio perché è un caos, è potenzialmente, come noi sappiamo, contenitore di infinite informazioni, ovviamente, ma non avendone neanche una equivale al caos. Allora, immaginate che a un certo punto, in un determinato momento, qualcuno fa questo salto, ed è il salto logico di capire che di tutto questo universo, di tutta questa volta celeste, c'è una stella che non si muove, una e una sola stella che non si muove, e questa stella è ovviamente la stella polare. In quell'attimo, nell'attimo in cui questo, diciamo, viene, questo evento accade, all'infinità del caos si estrae un piccolo pezzo di informazione, in qualche maniera che equivale al puntino, ricordate il puntino di quell'altra diciamo esempio, come se micro e macro in questo caso fossero legati da una stessa logica, no? Il micro del puntino e il macro della stessa, però sono la stessa cosa. Allora ecco che nasce l'architettura. L'architettura nasce nel momento in cui io sono capace di cambiare quel dato in informazione. E quindi l'erezione di un picchetto o di una stele è visto come l'atto di nascita dell'architettura tout court. Nel momento in cui la sua nascita è una nascita legata alla trasformazione del dato in informazione. Nel fatto che l'architettura è legata fin dal suo apparire all'idea di trasformare il dato in informazione. È un'interpretazione, è una scena nativa, d'accordo? Questa scena nativa si collega al fatto che, ovviamente, come credo abbiamo già accennato, una volta nata questa trasformazione e inseriti i picchetti, li trasformo in dolmen, li trasformo in circuiti di dolmen, perché sono in grado di interpretare ancora più fatti. In quei punti si svolgono contemporaneamente dei fatti informativi, i calendari, le stagioni, gli orientamenti, eccetera, e ovviamente dei fatti di natura religiosa e magica, dato che i mondi antichi sono mondi, diciamo, molto coesi, molto unitari, no? Il mondo informativo e il mondo magico stanno insieme e quindi nascono le prime costruzioni, no? Prime aree, poi templi, poi trasformazione dei templi in santuari, eccetera, spesso legati ai punti dell'altura. Quindi questa idea della nascita dell'architettura in quanto informazione di per sé è un altro modo per ragionare su tutte le cose, e volevo scegliere un'immagine, sono riuscito finalmente a trovarla. E gli abbiamo parlato nell'altro posto, no? Nel laboratorio di sintesi. Questo è il tempio di Vesta a Villa Gregoriana a Tivoli, e questa è l'immagine che comincia, no, a funzionare da questo punto di vista. Il tempio di Vesta sicuramente esisteva in epoca precedente ai Romani, precedente fin dai primordi, in qualche maniera luoghi del genere hanno questa funzione di essere dei catalizzatori di informazione, no? Ok, allora vediamo cos'altro possiamo discutere su queste cose che possono avere interesse. Che succede qua? Ok. Ok, un personaggio estremamente interessante, abbiamo parlato di Olivetti, adesso facciamo un salto su un altro architetto che è in qualche maniera italiana, io non lo so, ma sicuramente uno dei pochissimi architetti che negli anni 50 aveva captato la presenza dell'informatica come presenza decisiva per lo sviluppo dell'architettura. Non ho mai pensato di fare un test, diciamo, mondiale per vedere quanti ce n'erano oltre Luigi Moretti. Sicuramente Takis Zenetos aveva le idee abbastanza chiare. Probabilmente in chiave produttivistica dentro SOM erano già abbastanza avanzati negli anni 50 su una serie di cose, ma sicuramente il nostro Luigi Moretti è un architetto straordinario da questo punto di vista, assolutamente straordinario e unico, perché Moretti è un personaggio difficilissimo, tanto per cominciare, un personaggio di un ego terrificante, legato a una bravura altrettanto grande. L'architetto che negli anni tra le due guerre è l'unico avvicinabile a Giuseppe Terragni per talento, gli appartiene da tutti i punti di vista a una classe dominante, anche dal punto di vista, diciamo, della classe sociale, eccetera, ed è un architetto convintamente fascista, tanto negli anni 20 e 30, tanto nel dopoguerra, tanto da essere di fatto, come dire, un po' messo all'indice, abbastanza messo all'indice dalla cultura italiana, dalle riviste italiane. Rogers di Casabella era un ebreo, aveva il compagno di studio massacrato nei campi di concentramento. Immaginate che voglia aveva di pubblicare un personaggio che rivendicava questa cosa, ma la rivendicava, diciamo, più quasi per orgoglio personale che per reale convinzione. Comunque, al di là di tutto questo, noi oggi facciamo la tara su questi fatti, perché cominciamo ad essere abbastanza lontani. Oltre ad essere un architetto di grandissimo talento, aveva questa rivista che si chiamava Spazio, e in questa di rivista quasi autoprodotto, quasi era lui praticamente che faceva quasi tutto in questa rivista, e pubblicò tanti studi di rapporto tra arte e architettura, e a un certo punto cominciò a pubblicare queste cose sull'architettura parametrica, che chiamava parametrica tra l'altro. Cioè, lui aveva accesso negli anni 50 a calcolatori potenti, non so adesso in quale ministero, corporation, eccetera, e capì subito che la chiave era quella di adoperare la chiave parametrica. Ma questo negli anni 50, cioè che il problema non era realizzare, diciamo, il progetto, ma realizzare la famiglia delle possibili varianti di uno schema progettuale, cosa che è il parametrico. E lui questo lo realizzò in questo, con una serie di articoli del tutto pionieristici, e quindi abbastanza poco conosciuti per una lunga fase. Io avevo in programmazione il libro Moretti Digitale, che poi per varie ragioni non fu mai fatto, anche se alcune di queste cose furono anticipate in altri libri della collana, e poi in varie altre occasioni. Questa notazione è quello che si intreccia con il problema del significato, fatto che, su cui noi abbiamo parlato in una cosa che abbiamo saltato quando parlavamo delle fosse ardeatine, del problema di un'architettura che doveva, diciamo, sicuramente incorporare dentro di sé il significato. Questo non ricordo, vabbè, è questa centrale attorniata da una pista di pattinaggio, di cui però non ricordo esattamente questa faccenda. Ah, ecco, poi trovai questa, a un certo punto, questa pubblicità che rigiocava di nuovo su quella precedente del Flyers, no? Vediamo questa. Non ricordo molto, questo è di Valerio Perna. Ah, ecco, questo è di nuovo questo discorso di su Heidegger, che funziona bene sul discorso del ponte, no? Tutto questo è diventato abbastanza drammatico, ovviamente, in quest'anno. Io ho compiuto una battaglia strenua contro l'abbattimento del Ponte Morandi, no? Contro l'abbattimento del Ponte Morandi, perché in realtà per mille ragioni tecnicamente era caduto una campata, non c'era bisogno di abbattere un viadotto di 1,1 km, ci sono autorevolissimi ingegneri su questo, eccetera. E lo spreco dal punto di vista ecosistemico è mostruoso, lo smaltimento di tutta questa cosa è mostruoso, è stata una follia vera e propria della precedente gestione, una follia però legata agli interessi, perché gli interessi verso lo smaltimento sono interessi molto forti. E quindi è una vera tragedia tutto quello che è successo. E come sempre le cose si ripresentano la prima volta come serie, la seconda come simboli quasi ironici, quasi tristi, quasi quando ormai. Quindi questa cosa de piano, che legittima, io avevo stima di Piano, ma questa cosa dell'architetto Renzo Piano, che legittima con la sua autorità l'abbattimento del viadotto Morandi, presenta un progetto che equivale a un viadotto autostradale e alla fine mette, diciamo, il lampione a mo' di metafora dell'operazione, mi sembra, diciamo, proprio quando un argomento che era forte, importante, che aveva, diciamo, canalizzato la riflessione architettonica, diventa elemento superficiale, specchietto per le allodole e poco altro, e perde, diciamo, no, la sua forza che comunque aveva avuto. Quella non è più neanche un'operazione metaforica, è semplicemente, come dire, no, rimettere in maniera molto puerile, a mio avviso, il valore dell'informazione e della comunicazione, che invece aveva avuto una storia, diciamo, comunque importante, che per altri versi ce l'ha. Quindi qui, vedendoci ancora tanto, noi potremmo andare ancora oltre, però quello che mi piacerebbe è che voi leggiate la cosa, fate un piccola cosa, le mettete nel blog e qualcuno, se te lo ricordi, io tendo a scordarmi queste cose, le leggiamo in classe, quindi abbiamo poco, siamo pochi, abbiamo un poco di interazione la prossima volta che abbiamo una giornata lunga, no? Quindi abbiamo un po' più di tempo. Ok? Bene, se non ci sono altre cose io chiuderei qui. Ci sono domande? No, va bene. Chiudiamo la registrazione.